Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco.
Benvenuti e benvenute a Mebius.
Ciao Federico, buonasera a tutti.
Nella seconda parte della trasmissione vi parleremo di Scientology, ma il tema da cui iniziamo invece è un altro.
Abbiamo deciso io e Federico di dedicare questa puntata a Valeria Solesin, la sociologa dottoranda in demografia alla Sorbona di Parigi. Come sapete tutti, Valeria non c'è più, la sua vita è stata stroncata venerdì notte insieme a quella di tanti altri ragazzi e ragazze. Valeria avrebbe potuto essere una delle tante ricercatrici che noi intervistiamo qui in trasmissione, vero Federico?
Esatto, e in particolare vogliamo ricordare Valeria con il primo servizio di questa puntata, nel quale sentirete altre voci, quelle di studenti e studentesse un po' più giovani di Valeria, appartengono alla quarta E di Scienze Applicate del Liceo Cavalleri di Parabiago, una cittadina vicino a Milano. Li abbiamo intervistati su un tema quanto mai carico di futuro. Ecco perché ci sembra significativo parlarne oggi, in giorni in cui il presente è tanto difficile e allo stesso tempo così importante saper guardare in avanti. Gestire il futuro, costruirlo al meglio possibile, però non è una cosa semplice. E una delle situazioni nelle quali questa difficoltà emerge con più evidenza è quella dei rischi ambientali.
Ed è una situazione che in Italia noi conosciamo bene, inondazioni, terremoti e frane, ne sentiamo parlare molto spesso purtroppo. Ebbene, risolvere questo stato di cose, ce lo dicono alcune ricerche molto recenti, significa investire non meno di 1.000 miliardi nell'arco di 30 anni. Queste sono le dimensioni temporali ed economiche di un progetto di recupero e di messa in sicurezza del territorio. Ma nel frattempo che si fa?
Nel frattempo dobbiamo tutti renderci conto che una strategia di riduzione dei danni umani e materiali è quella che dobbiamo attuare, ma c'è questa percezione di come il futuro, lo dicevamo prima, non lo si costruisce con la bacchetta magica. C'è la percezione che questa nostra epoca spesso cerca soluzioni rapide ed è un po' tanto malata, diciamo così, di soluzionismo, che poi è anche la direzione migliore per non arrivare mai a soluzioni realmente efficaci.
E poiché parliamo di futuro, le idee di chi ne ha tanto davanti sono molto importanti. Con gli studenti della quarta E, attenzione che non erano stati avvisati del contenuto dell'intervista, li avevamo solo invitati ad uno stand del Politecnico di Milano durante la notte dei ricercatori qualche tempo fa, nel quale si spiegava appunto come funziona dal punto di vista geologico un'inondazione. Con gli studenti, dicevo, siamo partiti da una domanda preparatoria. Se pensate alla storia di un ragazzo o di una ragazza che per un po' di anni vive un'esperienza di dipendenza dalla droga, ad esempio, cosa ci dite in merito al tempo necessario a venirne fuori? Sentiamo.
Io credo un po' tutta la vita, perché uscire da un problema di quel tipo non è una cosa troppo facile. Ogni giorno una situazione da superare, non si può essere fuori completamente in modo netto.
Ma poi c'è bisogno anche della volontà di una persona, perché non è proprio il tempo in sé che la fa cambiare, è proprio una persona che ha voglia di uscire da questa sua situazione e migliorare col tempo. È certo una cosa molto difficile questa, però tutti possiamo farcela.
Beh, per me dipende anche da quanto una persona abbia vissuto veramente una vita normale. Pensare che una persona abbia avuto una dipendenza per così tanto tempo, dubito che passi anche soltanto in 2 anni. Secondo me, come diceva mio compagno, anche più anni, se non per tutta la vita.
Poi abbiamo loro chiesto: adesso pensiamo che la persona con queste grandi difficoltà sia il nostro paese. Solo a questo punto abbiamo segnalato agli studenti che un piano per effettuare un grande cambiamento, come dicevamo prima, è una vicenda da 1.000 miliardi e 30 anni. Allora, cosa si può fare? Vi sembra inaccettabile questa prospettiva, oppure c'è un modo, insomma, per prenderla in considerazione, maneggiarla? Ecco le risposte.
Per tutto il territorio, secondo me, parecchi anni. Ma tantissimi.
Tantissimi.
Eh sì.
Diversi decenni, perché bisogna, per rimettere a posto il territorio, per esempio in caso di frane, bisogna rifare completamente il terreno, rimettere qualcosa per bloccare il terreno, e non è un lavoro assolutamente semplice, ci servono decine di anni, soprattutto se poi i lavori non vengono svolti come devono essere svolti.
Secondo me molto di più, soprattutto perché per me è una questione di abusivi, quindi il concetto è, se si considera per esempio le alluvioni, pensare che si risolva in breve è più una questione di mentalità delle persone che altro.
Anche risolvere totalmente a 360 gradi secondo me è impossibile, perché anche la forza distruttiva della natura rispetto a ciò che può fare l'uomo per controllare la natura stessa è... c'è una differenza abissale tra queste due cose.
Cioè cercare la soluzione immediata può essere un rischio, perché sì, tu dici l'ho risolto subito, però può avere delle conseguenze che poi non sono peggio del problema iniziale.
Talvolta al voler dare una soluzione immediata non ti permette nemmeno di avere i fondi, i mezzi per poter proporre quella soluzione. Un pochino come andare a scuola e studiare il giorno prima della verifica. Non hai il modo di fare le cose fatte per bene, costruire un programma che poi ha tutti gli effetti funzionali, e ti trovi con un programma pieno di buchi in mano all'ultimo momento, hai soltanto quello da applicare e quindi 9 su 10 non funziona.
Penso che questa fretta nel cercare una soluzione rapida e che è il fatto che in questo periodo ci sono molti problemi insieme che magari non riusciamo a gestire tutti in una maniera adatta.
Secondo me ci possono essere anche soluzioni immediate e magari anche con un certo valore, però il problema rimane secondo me sempre la mentalità. In un certo senso, con soluzioni immediate, seppur valide, potrebbero andare a intaccare altri interessi, e quindi è chiaro che la cosa sconvenga ad altri piani.
L'andare ad operare all'ultimo momento ti dà soltanto la possibilità di operare su quello che è stato l'effetto finale di una causa, ma nel momento in cui tu non vai a operare sulla causa, il problema che risolvi oggi ti ritroverai a risolverlo nuovamente domani, dopo domani, e sono problemi per i quali devi proporre soluzioni precarie inventate all'ultimo momento, magari pieno di problemi, e quindi
non c'è il coraggio di arrivare a, adesso le autorità dovrebbero farlo, di andare in mezzo alla popolazione e dire: guardate che per trovare una soluzione vera a tutto ciò ci serve tempo, e poi una soluzione è progressiva, non può essere una soluzione rapida, immediata.
Ecco, avete sentito queste voci. A mio parere, Chiara, sono molto belle, molto interessanti, perché c'è davvero il problema di affrontare il futuro, questi grossi problemi, questi grandi cambiamenti, con un atteggiamento superficiale, mentre invece questi ragazzi, queste ragazze gli hanno dato proprio la sensazione,
una visione non banale
di questo grande impegno.
Con i ragazzi abbiamo anche realizzato un video che abbiamo pubblicato sul nostro blog, su www.radio24.it, il blog di Mebius, lo trovate, così come nel blog di Mebius. Adesso cambiamo completamente argomento, perché un ascoltatore di Mebius ci ha contattato a fine settimana scorsa, perché su alcuni quotidiani insomma si è letto di questo avvistamento. C'è un video anche molto bello di un avvistamento di una trentina di globi cefali, di questi cetacei dal muso molto tondo, e l'ascoltatore casualmente insomma si trovava
qui da noi, però scusa, qui no?
A Varazze, mi sono dimenticata di dire, in Liguria, e uno dei nostri ascoltatori si trovava proprio a circa 12 miglia dalla costa, ci ha contattato dicendo: io mi sono buttato con questi globi cefali. Ci ha mandato le foto, e abbiamo sia le foto insomma in superficie sia le foto subacquee di questi globi cefali, delle foto bellissime, le abbiamo pubblicate in una gara sul nostro blog, quindi ve lo ricordiamo, www.radio24.it, il nostro blog, e ringraziamo anche il nostro ascoltatore Chicco, certo, Maggioni, che ci ha mandato le foto, e che insomma poi diamo tutti i contatti per la gallery completa.
Ma mi pare che sul blog abbiamo un altro aggiornamento di una vicenda che è pur sempre
infine
marina.
Sì, diciamo che il nostro blog ha una vita a sé. Abbiamo aggiornato tutte le foto ancora di un altro cetaceo, cioè il lamantino dell'acquario di Genova, il cucciolo diciamo che siamo andati a trovare ancora un paio di mesi fa, e è cresciuto, sta prendendo il latte dalla sua mamma, e quindi abbiamo messo tutte le foto e i video che lo ritraggono in queste ultime settimane.
Va bene, questo era tutto, e adesso sentiamo che cosa ci dicono quelli che guardano il traffico.
Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza.
Scientology, dicevamo all'inizio della trasmissione, perché ne parliamo? Perché Scientology ha aperto poche settimane fa una sede a Milano, un grande palazzo, 5 piani o giù di lì, con una manifestazione che ha visto partecipare circa 8.000 persone, cifre degli organizzatori. Ovviamente qui a Mebius non vogliamo entrare nei temi che riguardano il cosiddetto versante religioso, sul quale comunque credo sappiate che c'è una bella controversia, con grandissime critiche mosse a questa organizzazione. Non parliamo di ciò, ma ci occupiamo invece di un apparecchiotto che ha un ruolo centrale, no Chiara, nelle pratiche di Scientology.
Si chiama e-meter, è meglio specificato come elettropsicometro, ovvero un misuratore della psiche. È un dispositivo che, ecco, è grande più o meno come un tostapane e ha dei display in cui si muovono degli aghetti. Ecco, è un dispositivo che viene usato dai tutor, che per la precisione Scientology li chiama auditor, e viene usato nell'incontro con gli adepti, appunto. Incontri che sono privati a quattro occhi, come delle sedute psicanalitiche, e questo apparecchio limiter serve all'auditor per dare indicazioni sullo stato d'animo proprio del soggetto che ha di fronte.
Oh, leggiamo dalla pagina del sito centrale, quello americano di Scientology, che scrive a proposito dell'emitter: l'elettropsicometro è una strumentazione religiosa che viene usata come guida spirituale durante l'auditing. Può essere usato solo da un ministro di Scientology per individuare delle aree di disagio spirituale.
Allora, cerchiamo di capire un po', entriamo un po' in questo breve viaggio intorno a questo apparecchio, l'emitter, e andiamo subito, diamo il benvenuto al primo ospite, Marco Morocutti. Buonasera, benvenuto.
Buonasera a voi, grazie per l'invito.
Lei è progettista elettronico, quindi se ne intende di apparecchiature elettroniche, ed è anche membro del CICAP, che lo sappiamo, il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze. E insomma, chiediamo a lei intanto che tipo di strumento è.
Allora, la domanda è molto interessante, perché noi nell'ambito del controllo sulle pseudoscienze più volte abbiamo, diciamo così, avvicinato apparecchiature un po' strane, un po' particolari, che pretendono di avere delle funzioni di misura. In questo caso il dispositivo tecnicamente si può definire un dermogalvanometro. Dico così un po' per quello che si vede dalla documentazione, un po' perché mi è capitato in passato di prenderne in mano uno direttamente. Cos'è un dermogalvanometro? È un apparecchio che fornisce un'indicazione riguardo alla conducibilità elettrica della pelle. E come fa a farlo? Si prendono in mano due elettrodi, e tra questi elettrodi scorre una corrente debolissima, assolutamente non pericolosa, diciamolo, e tramite quella corrente che scorre si ricava una indicazione sulla conducibilità della pelle, e il risultato di questa funzione viene mostrato mediante un indice che si muove su una scala graduata. Sembra un po' l'indice di un apparecchio di misura, ma riporta solamente indicazioni del tipo aumento o diminuzione,
che magari può dipendere dal fatto che uno ha la mano un po' sudata oppure meno, no?
E poi forse non siamo tutti uguali, quindi non tutti abbiamo gli stessi valori, insomma.
Assolutamente sì, infatti nella pratica la conducibilità della pelle aumenta e diminuisce proprio in base a fattori che possono essere o meccanici o fisiologici. Mi spiego, meccanici vuol dire che se io premo più o meno gli elettrodi che ho in mano, no, anche inconsapevolmente, l'indicatore allora si sposta. E se la pelle diventa un po' più umida o un po' meno umida, l'indicatore ancora una volta reagisce. È un po' come si fa con la famosa e controversa macchina della verità, che anche se è poco utile ai fini pratici, e tra l'altro ben più sofisticata di questo emitter, perché in quel caso lì ci sono addirittura canali multipli e poi si ha una bella registrazione su carta dei parametri.
Ci sono più parametri che vengono.
Sì.
Mi pare, Morocutti, che ci sia su YouTube un filmato di un tecnico come lei che fa andare l'emitter, poi prende un misuratore di resistenza, quello che hanno tutti gli elettricisti, e fa vedere che praticamente dà le stesse cose.
Assolutamente sì, infatti chi è a casa e ci segue e dà un po' di spirito scientifico pratico può provare a prendere in mano i puntali di un tester messo sulla portata per la misura della resistenza, la portata più alta disponibile, e vedrete che premendo anche solo bagnandosi le dita con la saliva, la misura cambia in maniera anche piuttosto drastica.
Allora, senta, però qui, siccome noi dobbiamo anche chiarire un po' in generale come sono queste vicende, quindi anche al di là di Scientology, Morocutti, dica se sbagliamo, ma quando si parla di misurare qualcosa, e qui si dice misurare la psiche, insomma,
certo,
uno stato d'animo, uno strumento religioso, quando si dice di misurare qualcosa, ma in generale nella scienza, bisogna fare riferimento a una grossa teoria e pratica che dice che cos'è misurare, no? Quando io dico che una mucca pesa 6 quintali, però sappiamo che cos'è misurare, ci sono le bilanci, qui non c'è nulla.
Sì, non c'è nulla, quindi non solo non c'è il quadro teorico, perché si tratta di misurare stati psichici che di per sé non sono neanche esprimibili tramite quantità, addirittura stati psichici religiosi, quindi andiamo ancora sul qualcosa di maggiormente fumoso, ma non ci sono neanche le unità di misura. E noi ricordiamo che quando dobbiamo misurare qualche cosa, noi dobbiamo usare un valore numerico e una unità di misura, perché quando io faccio una misura, faccio una affermazione, cioè io al termine del processo affermo che e mi sbilancio facendo una misura, io prendo posizione riguardo qualcosa che sto misurando e ne comunico un valore e una per l'appunto relativo a un'unità di misura, e devono essere condizioni ben strutturate e condivise. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando io fossi un geometra misuro un terreno, fornisco delle lunghezze o delle superfici e mi pronuncio in termini di unità di misura, metri lineari o metri quadrati, e devono avere un significato uguale per tutti.
Per tutti.
Per forza, altrimenti io non potrei mai paragonare una misura con un'altra. Certo. Tant'è vero che esistono istituti internazionali che definiscono il significato universale dell'unità di misura.
Dell'unità di misura.
Non so se vi ricordate, a scuola da giovane si studiava che il metro è la lunghezza di una sbarra di una lega di platino iridio conservata all'Ufficio Internazionale
di Parigi. Di Parigi.
Ecco, oggi la lunghezza del metro è definita in maniera diversa e più precisa, un po' meno empirica rispetto alla sbarra, ma il concetto rimane quello. La misura si basa su una unità di misura definita in modo rigoroso e uguale
che tutti possono usare.
Qui la cosa diciamo anomala è l'interpretazione che si dà di questa misura, perché la misura in sé sulla conducibilità esiste, giusto?
Assolutamente sì, infatti qui la situazione è trovarsi di fronte a un parametro non quantificato che si muove in maniera piuttosto varia e imprevedibile. E cosa succede? La mia opinione alla fine su questo apparecchio è che si tratti di una delle tante versioni moderne della lettura dei fondi di caffè, cioè l'operatore vede qualcosa che non rappresenta niente di preciso e poi lo interpreta in base a quello che lui ritiene arbitrariamente essere il significato di questa pseudo misurazione.
E proprio di questo adesso andiamo a parlare con l'altro ospite. Con
Stefano Bigliardi, benvenuto a Mebius.
Sì, buonasera.
Esperto di nuovi movimenti religiosi ed è ricercatore della Fondazione per la ricerca e il dialogo interreligioso e interculturale, che è presso l'Università di Ginevra. Lei ha scritto varie cose su Scientology e ci può dire qualcosa su questo apparecchio, perché c'è un brevetto.
L'Inter effettivamente è stato brevettato, ne esistono anzi più versioni, 8 versioni, quindi è stato, diciamo così, ammodernato, è stato cambiato, ed in effetti esistono questi brevetti che tra l'altro sono consultabili facilmente su internet.
Si parla di misurazione della psiche e degli stati d'animo.
Ecco, questo è interessante, nel senso che il linguaggio di Hubbard, il linguaggio di Scientology, ha una ambiguità di fondo, nel senso che da un lato pesca in una terminologia che è una terminologia, se vogliamo, scientifica, quindi si parla di resistenza, si parla di misurazione, però poi intorno c'è tutta questa teologia, tutta questa teoria della psiche. Se noi andiamo a vedere i brevetti, scopriamo che in realtà quando è stato proposto per un'accettazione istituzionale, in realtà la descrizione che ne è stata data è una descrizione che fa riferimento solo a un versante di quel linguaggio, per cui il modo in cui il limiter è proposto e concettualizzato all'interno di Scientology, come lei diceva in precedenza, è quello di un dispositivo che localizza e affronta aree di turbamento spirituale. Quando c'è poi stato da farlo accettare a questa autorità statunitense, lo si è descritto come un dispositivo che misura e indica cambi di resistenza in un corpo umano,
perché se no non sarebbe passato,
stato
diciamo, il brevetto
brevettato, certo. Esatto.
Bigliardi, lei ha citato più volte Hubbard e Hubbardismo, allora ricordiamo che Ron Hubbard è il fondatore di Scientology. Dobbiamo andare indietro ai primi anni 50 del secolo scorso, mi pare che Hubbard sia morto alla metà degli anni 80, e fra l'altro su tutto il movimento, su tutto Scientology, è uscito un bellissimo libro scritto da Lawrence Wright, La prigione della fede, e lì potete trovare un sacco di aneddoti e anche di analisi di come è nata questa grande macchina. È un testo edito da Adelphi.
Va bene, grazie Bigliardi per questo suo contributo.
E grazie anche a Morcuti che è rimasto con noi.
Altri pescioni e mammiferoni marini non ne abbiamo per
voi
il
comunque
momento.
Tenetelo monitorato il nostro blog, che non si sa mai, in settimana noi mettiamo continui aggiornamenti. Il tempo a disposizione?
Se vedete balene,
ovviamente contattateci. Va bene, il nostro tempo a disposizione è terminato. Ciao a tutti.
Ciao a tutti.